Pagina 3.
Buon Natale, buon 25 dicembre, benvenuti anche questa mattina a Pagina 3, la nostra consueta rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. La puntata di Natale, oggi non ci sono i quotidiani, abbiamo fatto una selezione ragionata, preparata insieme a Florinda Fiamma, a Piero Pugliese, che con articoli tratti dal web soprattutto e da alcune riviste che insomma, possiamo rintracciare. Ma insomma, una puntata ragionata che prova per l'appunto a ragionare su alcuni topos del Natale, ma lo faremo sempre in chiave diagonale. Allora, inizierei con un articolo uscito su rivistastudio.com a firma di Davide Piacenza intitolato "E non ci lasceremo mai". Ma di che cosa si tratta? Si tratta di una sindrome psichiatrica, la sindrome della accumulo, detta anche disposofobia, c'è proprio il tentativo di essere collezionisti seriali, accumulatori seriali, questo è il termine tecnico, ed è un articolo interessante. Adesso appunto si definisce sempre Natale come il momento del consumismo, questo mucchio di doni sotto l'albero, eccetera, interessante provare a ragionare su una patologia che invece fa proprio dell'accumulo la sua caratteristica. Ne scrive appunto Davide Piacenza su rivistastudio.com. Ne soffre chi non riesce a disfarsi volontariamente degli oggetti di sua proprietà, a prescindere dal loro valore. C'è chi accumula libri, ma anche chi accumula spazzatura ne è condizionato a livello emozionale. Fra l'altro Davide Piacenza dà anche la notizia che questa malattia, la disposofobia, è entrata a far parte anche del DSM, che è il manuale psichiatrico internazionale, il punto di riferimento per la psichiatria. Ci sono alcuni aspetti interessanti in questo articolo, soprattutto c'è un racconto di cui ci dà conto Davide Piacenza, scritto da Joan Acosilla sul New Yorker. Il New Yorker recentemente si è occupato proprio di questa malattia e ci racconta una storia interessante, ce ne racconta alcune, ma insomma questa è piuttosto interessante. Nella New York di inizio Novecento, sto leggendo Davide Piacenza su rivistastudio.com, Homer e Langley Collier erano rampolli di una famiglia molto in vista. Vedete, sembra quasi un racconto di Natale. Il nonno era stato l'artefice di uno dei maggiori cantieri navali sull'East River. Il padre era un ostetrico di fama e vivevano nella sfarzosa brownstone di famiglia sulla Quinta di Manhattan. Entrambi avevano frequentato con profitto la Columbia, dove Homer si era laureato in legge e Langley in ingegneria. Se non che col passare degli anni e dopo la morte del padre, avevano smesso di lavorare e a un certo punto anche di pagare le bollette. Homer era diventato cieco e quasi paralizzato per una grave sindrome reumatoide e Langley si occupava di lui, uscendo dalla fortezza solo a tarda notte per rimediare del cibo. Ricordo, non è Charles Dickens, stiamo leggendo un racconto recuperato da John Acosilla sull'ultimo numero del New Yorker, ripreso da Davide Piacenza su rivistastudio.com, ma sembra quasi un racconto nero di Natale di Charles Dickens. Tra la malavita newyorkese, prosegue il racconto, si era diffusa la voce secondo cui i due uomini avevano stipato grandi somme di denaro all'interno della casa. Eppure i ladri che erano riusciti a entrare avevano riferito soltanto di enormi e maleodoranti mucchi di pattume. Ogni dubbio alla fine venne dissipato da una chiamata di un vicino di casa dei Collier alla polizia un giorno del 1947. Homer era stato trovato seduto sulla sua poltrona preferita, faccia sulle gambe, senza vita. Per trovare Langley si era invece dovuto cercare per giorni, per poi scoprire che era stato vittima di una trappola antiladro che lui stesso aveva piazzato tra i tunnel di passaggio scavati negli anni attraverso le montagne di rifiuti che occupavano l'intero volume della casa. Alla fine si erano contate 170 tonnellate a casa di Collier, di rifiuti per l'appunto. Si era accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Langley, quando era morto, stava portando la cena al fratello. Ecco, mentre camminando per queste strade di questo 25 dicembre vediamo le pattumiere piene di pacchi, carte, fruscii, oggetti, scatoloni, ecco, quell'accumulo, anche quella sindrome psichiatrica e forse anche un simbolo della civiltà occidentale e la sua relativa psicopatologia. There will never be another you. Ecco, proviamo a dire questa frase. Non ci sarà nessun altro come te a qualcuno in questa mattina di Natale. Mentre ci troviamo al pranzo di Natale, ripetiamo questa frase. Non ci sarà nessun altro come te. Diciamolo al nostro vicino di tavola. Per questo, fra l'altro, è anche il titolo del bellissimo brano che stiamo ascoltando, di un grande pianista come Wynton Kelly. Fra l'altro, questa è una registrazione proprio fatta a New York nel 1951, del brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa puntata natalizia, qui a pagina 3. Lettura che prosegue anche con un'idea, cioè un giorno di festa, c'è poi questo tempo da occupare, allora chi per caso si dovesse trovare a Roma, insomma il consiglio veramente col cuore di andare alle Terme di Diocleziano, che è un posto meraviglioso, per andare a vedere la mostra dedicata a Mario Dondero, il grande fotografo Dondero. Ecco, a proposito di questo, di questa straordinaria mostra in un luogo pazzesco, vi segnalo su doppiozero.com l'intervento scritto da Marco Belpoliti proprio relativo all'opera fotografica di Mario Dondero, e ha fatto questo intervento anche parte del catalogo della mostra di Mario Dondero, ed è un articolo pieno di riflessioni interessanti. Se esistesse la fotografia naturale, scrive Marco Belpoliti su doppiozero.com, sarebbe opera di Mario Dondero. Con naturale intendo la fotografia in cui quello che si vede è davvero un momento colto dal flusso temporale, ma un momento che dura. La fotografia in genere, come ci ricorda John Berger, arresta il flusso temporale in cui l'evento fotografato è esistito. Guardando uno scatto di Mario Dondero si ha la sensazione contraria, non c'è arresto, bensì movimento. Il flusso temporale si interrompe e anche l'evento fotografato non è al passato esistito, bensì al presente, ancora è. Ora, se ci fate caso, fra l'altro poi sono cose che succedono nel giorno di Natale, il 25 dicembre si trova con la famiglia, spesso si aprono i cassetti con le vecchie fotografie. Ecco, a volte questo atto di vedere le fotografie unisce due sentimenti opposti. Da una parte la gioia di rivedersi come si era nel passato, che però trasmuta subito in malinconia e quindi anche in tetraggine. Quella tetraggine che rappresenta per l'appunto la fotografia un istante ormai morto, è la fotografia di una morte, di un istante che non può più tornare e che però è stato per l'appunto immortalato. C'è questo aspetto funebre nella fotografia che quindi trasforma la gioia in malinconia. Ecco, nell'arte di Dondero questo elemento funebre non capita, ci spiega Belpoliti, ma fa ritornare eternamente quell'evento, lo fa rivivere in un flusso, in uno slancio vitale. Dondero è al centro di un doppio movimento, scrive ancora Marco Belpoliti su doppiozero.com, che chiamo fotografia naturale. Nello scatto fotografico in genere non c'è solo la cosa o la persona fotografata, ma c'è dentro lo sguardo di chi fotografa. Innegabilmente la personalità del fotografo appare in ciò che si vede nella fotografia. Forse non la prima, non immediatamente, perché noi tutti vediamo la cosa che c'è lì nell'immagine. Eppure subito dopo, quasi senza soluzione di continuità, si vede lo sguardo di chi ha scattato. Lo sguardo è nella foto, a volte è persino la foto. Prendiamo ad esempio una sua celebre foto, scrive Marco Belpoliti su doppiozero.com, quella dei ragazzini cattolici a Derry, nell'Irlanda del Nord, nel 1968. Si tratta, ed è una foto bellissima, c'è questo gruppetto di ragazzi appoggiati a un muretto che fumano queste sigarette o questi sguardi, incredibili, insomma. La foto, fra l'altro, se andate sul sito di doppiozero.com la potrete vedere, fra l'altro ricordo, se andate anche sul sito di pagina3.rai.it, insomma, anche lì potrete vedere delle immagini dell'opera di Dondero. Magari utilizzeremo questa immagine per illustrare la puntata natalizia di oggi. Bene, sono trascorsi 46 anni da quel momento, da quella foto, di quell'istante, ma quei ragazzi saranno diventati uomini maturi, scrive Marco Belpoliti su doppiozero.com. Forse sono anche scomparsi, oppure invece no. Tuttavia, quella fotografia ci fa sentire quel momento come presente nel nostro tempo, un tempo non fisso, non fermo, non prelevato dal suo scorrere, un momento che continua ancora. Questo è il vero miracolo di Natale che grazie alla fotografia di Mario Dondero possiamo sperimentare questo 25 dicembre. Non soltanto le foto che ci appaiono come momenti morti e immortalati per l'appunto, ma anche la fotografia che ci riporta in quel momento in un flusso vitale che dice sì alla vita. There Will Never Be Another You. Questo è il brano meraviglioso che stiamo ascoltando in questo 25 dicembre a Pagina 3 con Wynton Kelly e il grande pianista che suona con Oscar Pettiford al basso e Franklin Schiti alla batteria. Questo è il brano che accompagna per l'appunto la lettura delle pagine culturali di Pagina 3 questo 25 dicembre. Ecco, il 25 dicembre succedono molte cose, c'è anche un sacco di tempo da occupare, anche occasioni per vivere momenti che altrimenti durante gli altri giorni dell'anno raramente riusciamo ad afferrare. Per esempio il 25 dicembre spesso succede, magari sei lì con la famiglia, si mette un disco di musica e a volte si ascoltano anche musiche che normalmente per l'appunto non si ascoltano. Ecco, se per caso doveste mettere un disco jazz, vi segnalo una riflessione molto interessante di Massimo Donà, un filosofo italiano che si occupa di questi temi, fra l'altro un bravissimo trombettista, è uscito su Lo Sguardo e sulla rivista di filosofia, che è dedicato proprio l'ultimo volume a una riflessione sulla popsofia, cioè la filosofia che riflette sugli aspetti popolari della cultura contemporanea, che utilizza quindi gli strumenti filosofici per interpretare il presente. Bene, Massimo Donà prova a fare una specie di, come dire, filosofia del jazz contrapponendo alla filosofia della musica colta. Questo è il suo ragionamento, un discorso piuttosto complesso, proviamo a sintetizzarlo. Il fatto, dice, scrive Massimo Donà sulla rivista di filosofia, in questo numero Lo Sguardo, dedicato alla popsofia, il fatto è che la musica colta è sempre stata tormentata da un problema. Il musicista della tradizione occidentale, infatti, a partire da Bach e da Mozart, sino ai vari Iberio e Nono, ha sempre vissuto il tempo, quello in cui la musica inevitabilmente si dispiega, come un vero e proprio inciampo. Se ci pensiamo bene, la stessa riflessione analoga a quella che faceva Marco Belpoliti sulle fotografie di Dondero. Qual è il paradosso che spiega Massimo Donà? È che la musica colta vive soltanto alla fine. Noi possiamo ascoltare una sinfonia soltanto, comprendere una sinfonia soltanto quanto essa non c'è più, è finita, e quindi la sua totalità rimane nel passato, nel ricordo, immortalata per l'appunto come l'istante della fotografia. E questo è il paradosso temporale su cui ragiona Massimo Donà, col quale Massimo Donà prova a definire la musica colta, no? Che privilegia lo spazio rispetto al tempo, no? L'assenza del tempo e quindi la presenza di uno spazio architettonico. Ecco, nel jazz questa imposizione metafisica, spiega Massimo Donà, e stiamo leggendo la rivista di filosofia in collaborazione con Lo Sguardo, ragionando sulla popsofia, ecco, il jazz rovescia questo impianto metafisico, scrive Massimo Donà in questo suo articolo. Nel jazz le cose si danno in tutt'altro modo. Per questo si può e si deve parlare di eroismo del jazzista, perché solo quest'ultimo si azzarda a consegnare l'opera musicale all'enigma del tempo. Il jazzista, infatti, non teme affatto il tempo, perché non lo concepisce come espressione di una caduta, anzi egli si fa forte dell'imperfezione al medesimo costitutivamente connessa, trasformando l'erranza temporale nella forma più alta e paradossale di verità. Prende di fatto il jazzista la singolarità, l'opera non è l'opera con l'articolo determinativo, ma è l'esecuzione, l'opera vive soltanto nella singola, momentanea, istantanea esecuzione che capita qui ed ora. Ad esempio, scrive Massimo Donà, c'è un brano molto famoso composto da Charlie Parker che si intitola Ornithology. Ecco, vedete, se lo suonate traducendo correttamente quanto è scritto sul rigo, quindi rifacendosi al modello, all'archetipo, all'esempio metafisico, ecco, ne verrà fuori una banalissima marcetta. Insomma, per suonarlo davvero correttamente bisognerà di fatto violare il suo dettato, anticipando e posticipando le note del tema in modo tale da deviarle dalla regolarità di un ritmo che risulterebbe assolutamente fatale. Ecco, certo, il jazzista, scrive ancora Donà, riconsegna lo spazio della partitura ad un tempo sempre rigorosamente individuale, ma proprio così facendo consente ai segni mortiferi e cimiteriali della partitura, e qui ritornano questi due termini che abbiamo utilizzato parlando di fotografia, quindi consentono alla partitura di vivere, proprio come egli così vivifica la musica, consentendo a quest'ultima di consegnarsi al tempo suo proprio. Sembra quasi che, se vogliamo riunire la riflessione sul jazz con quella della fotografia di Dondero, ecco, Dondero sia un fotografo jazz contro una fotografia colta e classica e metafisica. Ecco, se vogliamo provare a unire questi due termini. Ecco, ma a proposito di metafisica, a proposito di spazio e di regolamento, polarità. Ecco, il modello anche per la musica è sempre stato il cielo. Allora, per la stella di Natale di oggi, io vorrei farvi ascoltare un racconto di Amedeo Balbi, che è astrofisico all'Università di Roma Tor Vergata, e che ci parla della cometa di Halley.
Stelle di Natale. La cometa di Halley è senza dubbio la più nota e popolare tra le tante che l'umanità ha osservato nel corso della sua storia. Resoconti della sua apparizione, spesso accompagnati da profezie di sventura che ovviamente non si sono mai avverate, si trovano in tutte le epoche e culture, e probabilmente fu proprio il suo passaggio del 1301 a ispirare a Giotto l'astro rappresentato nel cielo sulla capanna di Betlemme nel dipinto L'Adorazione dei Magi. La ragione della fama della cometa di Halley sta molto probabilmente soprattutto nella sua regolarità. Appare all'incirca ogni 76 anni, che è un tempo abbastanza breve da far sì che molti di noi abbiano la possibilità di osservare il suo passaggio almeno una volta nella vita. L'ultima volta che si è fatta vedere dalle nostre parti era il 1986. In quell'occasione purtroppo lo spettacolo non fu dei migliori, ma chi all'epoca non era ancora nato potrebbe riuscire a vederla la prossima volta nel 2062. Oltre che nel folklore, però, la cometa di Halley ha avuto un ruolo molto importante nella storia della scienza. Nel 1687 Isaac Newton pubblicò I Principia, che è una delle opere scientifiche più importanti di tutti i tempi. I Principia contenevano, fra l'altro, la formulazione della legge di gravitazione universale. La spinta e il sostegno per la scrittura e la pubblicazione di Principia erano venuti a Newton da uno dei suoi pochi amici fidati, l'astronomo Edmund Halley. Ebbene, proprio Halley ebbe l'intuizione di applicare le scoperte di Newton per prevedere il moto delle comete, corpi celesti che fino a quel momento erano stati ritenuti capricciosi e incomprensibili. Nel 1705, dopo aver consultato gli annali astronomici, Halley previde il ritorno della cometa che oggi porta il suo nome per il 1758. Lui all'epoca era già cinquantenne, sapeva che non avrebbe vissuto altri 53 anni per verificare se la sua ipotesi era corretta, ma la cometa tornò davvero, confermando in modo spettacolare le idee di Newton. Sono Amedeo Balbi, astrofisico. Buone feste a tutti.
Il cielo, ormai lo stiamo sapendo in questi giorni, ascoltando proprio le stelle di Natale, riserva sempre meraviglie in questo suo, appunto, luogo iperuranico. Ricordo il sito di Radio 3, radio3.rai.it, per andarvi a riascoltare e scaricare tutte le stelle di Natale. Stanno già tutte lì, presenti. Basta solo acchiappare questi racconti e riascoltarli come e quando si vuole. Fra l'altro, ne approfitto anche per dirvi che oggi alle 14 a Wikiradio, l'enciclopedia radiofonica di Radio 3, ci sarà la storia di White Christmas. Ricordato anche per essere il disco più venduto della storia, raccontato questa storia per l'appunto da Paolo Prato. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa andando su il mensile del Sole 24 Ore. C'è una parte molto divertente, che sono 100 auguri e auspici per il 2015. Noi iniziamo a farli già partendo da oggi, dal 25 dicembre, dal giorno di Natale. Vi segnalo, per noi che amiamo i libri, eccetera, eccetera, l'auspicio di Nadia Terranova. Lo leggiamo a pagina 62 di Il, è intitolato così: Anna Karenina in salumeria. Ecco, questo è l'auspicio. Cosa vuol dire? Nelle librerie in crisi si vende di tutto tranne i libri, e ci vuole reciprocità. Scaffali di classici russi nei negozi di alimentari. Qui Nadia Terranova ha perfettamente ragione. Ormai le librerie, quelle popolari, ecco, sono diventate insomma dei luoghi in cui si vende di tutto. Da una parte uno si prende il caffè, poi ti compri le caramelle, poi se vuoi farti un pezzo di cioccolata lo puoi fare, c'è il vino, ci sono i gadget. E insomma, poco per volta gli oggetti che non sono libri stanno soppiantando i libri, perché i libri non si vendono, quindi si presume che vendendo le gomme da masticare si riescono in qualche modo a pareggiare i conti. Questo funziona fino a un certo punto, ma Nadia Terranova, con spirito illuminista, dice: vabbè, se questa è la sorte, vogliamo anche il contrario, cioè ne vogliamo anche che i negozi normali, le salumerie, vendessero anche libri, quindi di fianco alla trippa uno possa anche prendere, che so, i saggi di Montaigne. Ecco, questa è la sua proposta. In certe librerie che hanno provato ad attirare i non lettori con le cingomma alla liquirizia, millantando che l'obiettivo fosse farli uscire con un romanzo sotto braccio, nessuno trova più niente. Per l'appunto, chiedo solo, dice, di bilanciare la situazione. Se la salamella può stare fra i libri, deve essere possibile anche il contrario. A me sembra aristotelico, perfetto. Prendiamo un salumiere con gli affari in calo, scrive Nadia Terranova. su Il, da un'indagine di mercato, scopre quali sono gli articoli che la gente non smette mai di comprare. La Bibbia, i Promessi Sposi e certi classici russi. In effetti sono long sellers. Ne ordina uno stock e trasforma metà banco frigo in un espositore di libri, riducendo l'offerta su INA. Ai clienti chiederà che è colpa della crisi. Spiegherà, scusatemi, che è colpa della crisi. Può continuare a riempire panini, ma ha bisogno di nuovi acquirenti. Pazienza se dovranno accontentarsi di un solo tipo di salamella. Tanto online c'è tutta la norcineria che vogliono. Questo è anche quello che mi ha detto dei libri, per l'appunto. È vero, usciranno dal negozio affamati e arrabbiati, però vuoi mettere con Anna Karenina nel cartoccio unto. Questo mi sembra un meraviglioso auspicio per il 2015. Anna Karenina in salumeria. There will never be another you. Questo è il brano appena concluso che abbiamo ascoltato in questa puntata speciale del 25 dicembre, puntata speciale di Pagina 3. Intanto io ricordo il sito di Pagina 3, pagina3.rai.it, dove già trovate l'elenco degli articoli letti. Sono già tutti linkati, quindi uno può proprio andare a cliccare subito, approfondire quello di cui noi abbiamo appena reso conto. Quindi andate sul sito di Pagina 3. Ricordo anche, fra l'altro, il podcast di Pagina 3. Voi potete riascoltare la puntata di Pagina 3 quando vi pare, come volete. Fra l'altro anche Florinda Fiamma lo divide in parti, per cui c'è l'editoriale, c'è l'articolo principale da cui noi partiamo, che è storia a sé, la panoramica è storia a sé eventualmente, e poi tutta la puntata. Quindi si può anche sminuzzare come meglio credete l'ascolto di Pagina 3. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Abbiamo visto in questa puntata di Natale alcune contrapposizioni dialettica, jazz contro musica colta, la fotografia come momento tetro oppure vivificante. Sono contrapposizioni alte, importanti, interessanti, che insomma che si prendono il tempo anche di un tempo libero come quello della giornata di festa. Ma c'è anche una contrapposizione, diciamo così, più tradizionale, nello stesso tempo, insomma, quella che Gad avrebbe definito relativa alla spaghettifera patria, cioè l'ossessione gastronomica di noi italiani, che appunto si rivela in maniera molto forte anche durante il giorno di festa. Allora, sul sito ciclofrenia.it ho trovato un articolo scritto da un uomo firmato con uno pseudonimo di Lagnano, Mr. Tambourine, che prova a portare la questione del dilemma natalizio ai suoi minimi termini. Cioè, siete tipi da Pandoro o da Panettone? La cosa ha conseguenze piuttosto divertenti. Mr. Tambourine su ciclofrenia.it fa una specie proprio di tassonomia. Ecco, il profilo psicologico, per esempio, dell'integralista del panettone, cioè quello che ama il panettone. Per lui il panettone è tutto, è una scelta di vita, non ha il minimo dubbio quando gli chiedi che dolce preferisca fra il Pandoro e il panettone, anzi la stessa domanda lo offende, dice la connotazione sociale. Dell'amante del panettone sono artisti, intellettuali, autori di web series, curatori di gallerie d'arte, scienziati spocchiosi, spesso psicologicamente tendenti a Milano o peggio vegetariani. Ed è molto divertente questa cosa, spesso psicologicamente tendenti a Milano o peggio vegetariani, cioè mettere insieme Milano è una scelta alimentare, mi sembra una cosa piuttosto intelligente. E poi invece c'è anche il profilo di quello che preferisce il panettone ma senza canditi. Questo è veramente il personaggio peggiore. Il profilo psicologico, infatti, lo leggiamo su ciclofrenia.it, è la categoria più squallida in assoluto. Mezze persone, leggiamo, esseri che non meritano di stare al mondo. Urca. Chi preferisce il panettone ma senza canditi o uvetta perché
dice sempre non mi piacciono, ma l'impasto del panettone è molto più buono, non è altro che un wannabe, un vorrei ma non posso, è cosciente del fatto che il Pandoro è un prodotto meno nobile e per questo non riesce ad accettare l'idea che gli piaccia di più del panettone. Qui veramente dentro questa fenomenologia c'è praticamente tutto Nietzsche. Dire che preferisce il panettone lo fa sentire migliore, più intelligente e rispettabile. La sua connotazione sociale? È un web designer, uno digital strategist, un social media expert, persone che hanno fatto dell'apparenza la loro ragione di vita, spesso radical chic o hipster, così scrive Mr. Tamburin in ciclofrenia.it. E poi ci sono altri profili, c'è il profilo psicologico del democristiano, quello che dice per me panettone e Pandoro pari sono, non si possono paragonare, dice, sono due dolci diversi, è la tipica argomentazione di chi non ha il coraggio di prendere una posizione per non scontentare chi fra i suoi amici preferisce il panettone o il Pandoro. Il democristiano è il classico tipo che da piccolo, giocando a nascondino, si metteva dietro a chi faceva la conta e urlava tana per me appena dopo lo zero. E poi c'è l'ultimo profilo, il più glorioso, viene raccontato sul sito ciclofrenia.it, ed è quello che preferisce il Pandoro e lo ammette senza problemi. Individuo rarissimo. Il Pandoro non lo fa impazzire, ma non può andare oltre i canditi, quindi ammette candidamente che fra i due lo preferisce al panettone. Ed è un uomo squisitamente naif, tifosissimo della Roma, che non va a votare dal 94. È il classico tipo che si fomenta dopo aver visto Il Sesto Senso, ma non aveva capito che Bruce Willis era morto. Vabbè, insomma, questo è il racconto. Detto questo, col panettone, auguri auguri, buon 25 dicembre. Do la parola a Guido Zaccagnini col suo primo movimento, insieme a Giuseppe Scarlata alla console, Florinda Fiammi in redazione, Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi curatore del programma. Ci stringiamo tutti ad augurarvi un buon Natale. Grazie.